la minestra e il risotto. Quando da ragazzi la mamma voleva che sul piatto della minestra non lasciassimo nemmeno l'ultimo granello di riso, perché diceva che anche esso aveva impiegato un anno a crescere e che le povere mondine avevano dovuto entrare nell'acqua fino al ginocchio per liberare la sua pianticella dalle erbacce, e forse, per quell'ingrato lavoro, potevano essere di morte di febbre all'ospedale, eravamo presi da un senso di così sacro rispetto che nemmeno la leggenda di Gesù Cristo, sceso da cavallo per raccattare una briciola di pane, ci ne incuteva altrettanto. E ci sembrava di sentire sulle nostre gambine la puntura delle sanguisughe ferocemente appese alle gambe di quelle povere donne e ragazze che, sotto il sole di agosto, riparate soltanto da un cappellaccio di paglia fermato da un fazzolettone di colore, avevano visto un giorno dal treno, curve sui larghi specchi d'acqua geometricamente divisi da arginetti di terra illimitati da quei filari d'alti alberi sottili che da lontano sembravano girare in tondo, mentre ad accrescere il nostro segreto disagio i fili del telegrafo si alzavano e abbassavano misteriosamente. Era l'epoca in cui i contadini di certe regioni gridavano «La boie, la boie!» e i mietitori facevano sciopero. Il governo mandava i bersaglieri a segare il grano e l'attenzione generale era rivolta alle pietose condizioni di chi lavorava la terra. Le povere risaiole, soprattutto, venivano da noi compassionate perché fra esse abbondavano le domestiche di primo servizio, le quali a giugno lasciavano Milano per la Bassa e ne ritornavano, se riuscivano a ritornare, e mostravano anche ai ciechi le conseguenze dei mesi passati in risaia, lavorando dall'alba a tramonto e dormendo in costume sotto porticati meno riparati dei letamai. Il riso costa, quindi, fatiche e sacrifici più del frumento, delle patate, della verdura, e non parliamo della frutta, che nuoce soltanto a chi ne mangia troppo. Viceversa, è così poco, considerato che chi vuole invitare un amico a pranzo, senza darsi delle arie, gli dice che lo aspetta a mangiare la minestra. Ma se ci sono delle minestre che farebbero resuscitare un morto, anzi, se si pensa che il frumento risale alla creazione del mondo e che da allora tutti i progressi raggiunti nella fabbricazione del pane si riducono a una maggiore varietà delle forme, c'è da stupire che in soli 4 secoli, cioè dal 1500, quando il riso cominciò a essere coltivato in Lombardia, si siano arrivati ai minestroni che allietano le nostre mense. Beh, certo, i primordi saranno stati difficili e senza dubbio la prima massaia che avrà messo in tavola una marmitta di riso bollito nell'acqua, ma se avrà pensato a mettervi un po' di sale, non avrà ottenuto un gran successo. Ci vorrebbe qualche cosa che vi si aggiungesse sapore. Avrà osato osservare l'incontentabile marito che preferiva i guanti, come venivano allora chiamati i ravioli, inventati da una contadina di Cernusco sul Naviglio. E la non meno esigente suocera, tenendosi la mascella. Bisognerebbe, anche prima di mettere il riso a cuocere, mondarlo dai sassi. Ciò che forse avrà suggerito all'intraprendente cognato l'idea di fondare la nuovissima industria delle tafferie. Così, di giorno in giorno, gradino per gradino, oggi aggiungendo nell'acqua la pestata, Domani faremo cuocere il riso nel brodo di carne e domani l'altro mettendovi la verdura e poi le cotenne e poi il formaggio e siamo giunti alla perfezione attuale. E chissà dove saremmo arrivati con qualche secolo di vantaggio. Se il Rinascimento avesse conosciuto il riso, se il gran Leonardo, che ha dettato le leggi dell'aviazione, avesse potuto gustarlo alla corte del Moro e dare qualche consiglio alla duchessa Beatrice, ma che non sdegnava occuparsi di cucina. Dicono che la minestra risalga ai cinesi, i quali coltivano il riso da tempo immemorabile, e non ne dubitiamo. Il cucchiaio, però, per mangiarla, l'abbiamo inventato noi, mentre i cinesi sono rimaste le bacchette di bambù. Inoltre, noi, proprio noi milanesi, abbiamo inventato il risotto, diciamo il risotto, intorno al quale purtroppo mancano notizie precise, così che si ignora chi abbia pensato per il primo midollo di manzo, al cervellato, alla cipollina. Chi abbia avuto l'idea di accompagnarlo coi funghi, i tartufi, le code di gambero, eccetera. Si sa appena che per molti anni non si mangiò che il risotto bianco e che il primo risotto giallo risale a settembre del 1574. Anzi, come molti altri avvenimenti importanti della storia di Milano, si riallaccia anch'esso alla storia del Duomo. Perché fu appunto in quell'anno che Valerio di Fiandra, maestro vetraio incaricato dalla veneranda fabbrica di terminare la vetrata di Sant'Elena, lasciata incompiuta da Rainaldo d'Umbria, riuscì a ultimare ben i 75 quadretti di quella vetrata. Il maestro Flamingo godeva fama di essere più lesto nel bere che nel lavorare. Ma per incoraggiarlo, la fabbrica gli aveva promesso, a titolo di premio, per ogni 100 lire imperiale di vetri consegnati, una brinta e mezza di vino. Direte che non era il modo più adatto per sollecitare un lavoro d'urgenza. Invece il Valerio ci si era messo con tanto impegno che, contrariamente a quanto si narra di un illustre pittore moderno, che finì col bere le 4.000 lire convenute con un oste per fargli un ritratto ancora prima di mettersi all'opera. Era riuscito a rifornirsi di premi la cantina, pur non avendo sofferto la sete. Ma se il vino, come era giusto, se lo beveva lui, alla tavolozza che era scorta di vetri colorati, alla muffola che è il forno di cottura e all'impasto dei colori, attendeva lo zafferano e un intelligente scolaro che si era guadagnato da Valerio quel soprannome, perché nel comporre il giallo d'argento non mancava di aggiungere la polvere di tripolo, un pizzico di zafferano, ottenendo meravigliosi effetti. Chiedeva il maestro lo scolaro: «Cosa hai messo nella tinta di quelle carni così ben riuscite?» «Zafferano», rispondeva lo scolaro. «E nei capelli di quella santa?» «Zafferano». «E nella barba di quel profeta?» «Zafferano, sempre zafferano». Tanto che un giorno il maestro ebbe a dirgli ridendo: «Tu finirai col mettere zafferano anche nel risotto». E il ragazzo era rimasto meditabondo. Ora avvenne che fra la bellissima figliola di Mastro Valerio e il giovane maneggione del Bettolin di Pret, cioè la cantina di Camposanto dove si smerciava il vino dell'arcivescovo, si accendesse una di quelle passioni che, a dire di molti, non si estinguono che col matrimonio. Il partito era buono e poiché il maneggione aveva saputo acquistarsi le simpatie del futuro suocero, eseguendo con zelo e premura a ogni scadenza di premio gli ordini della veneranda fabbrica, Il consenso non tardò ad essere accordato e le nozze vennero fissate per la Madonna di settembre di quell'anno stesso, che era appunto il 1574. Ed è qui che viene in scena il risolto giallo, perché al banchetto nuziale, tenutosi in mezzo al cantiere degli scalpellini, fra blocchi di marmo, peduzzi, gugliette e statue appena abbozzate, con l'intervento di tutti i vetrai della fabbrica, fecero la loro comparsa quattro belle marmitte di risotto sulle quali sembrava che il sole di mezzogiorno avesse lasciato cadere i suoi raggi d'oro. Era il dono di nozze che il zafferano, d'intesa con il cuoco del Bettolin di Pret, offriva agli sposi. Il giorno appresso, tutta Milano mangiava il risotto giallo e poiché il miglior zafferano arrivava da Aquila, ogni droghiere esponeva in vetrina un falchetto impagliato con il cartellino «Zafferano d'Aquila». In seguito l'Aquila la fecero dipingere sulle imposte della bottega.